La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Dice che io sono rinnegato perché ho rotto tutti i ponti col passato. Guardare avanti sino ad una condizione che tieni sempre conto della tradizione. Ma rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Si deve sempre dire ad ogni costo tutto quello che ti pare. Gli ho detto fammi un testo per una canzone, l'ha fatto ed ora so che pazzo da leccare. Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Ah, rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Simone ha fatto un lungo viaggio nella tradizione e dice che in Italia col passare degli anni la musica peggiora e non si va più avanti.
Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più.
Colombini che ha trafficato spesso con gli americani, è lui che mi consiglia rocca tutto spiano, però lo dice sempre con un mitra in mano.
Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più.
Brano particolarmente lungo, quello con il quale rientriamo dopo gli spot di metà trasmissione, quindi mi permetto di, come dire, parlarci sopra, anche se insomma non, il brano non meriterebbe l'ascolto per intero, però voglio privilegiare la presenza qui negli studi di Radio Città Aperta del nostro ospite preannunciato, appunto Francesco Donadio. Grazie per essere venuto qui da noi.
Ciao Fabrizio, grazie a te per l'invito e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando,
ovviamente. Francesco Donadio, che tra i tanti libri ne ha scritto uno di recente che porta, guarda caso, il nome Rinnegato come titolo, Vita e canzonette di Edoardo Bennato, e quindi mi sono sentito autorizzato a fare un piccolo strappo alla rigida regola di questa trasmissione, che vuole appunto che si torni indietro esattamente di 50 anni, ma i più attenti tra coloro che ci ascoltano avranno capito che questo è un brano che ha più di 50 anni, ce n'ha 52, perché risale all'album di esordio Non farti cadere le braccia, che per l'appunto è del 73, però insomma il titolo del libro era troppo un richiamo irresistibile da non concedergli questa eccezione. Allora, intanto complimenti per quest'opera che sinceramente penso che sia quanto di più esaustivo potesse essere scritto su un personaggio così articolato, se vogliamo, e comunque dalla lunga carriera come quella di Edoardo Bennato, quindi insomma onore al merito del tuo sforzo, che però è, diciamo, un completamento di qualcosa che era già stato pubblicato, giusto?
Grazie, sì. Questo libro, questo Rinnegato, che è uscito in questi giorni, insomma, per l'editore Il Castello, è l'ampliamento, diciamo, di un libro che era uscito nel 2011, che avevo già scritto, che si intitolava Venderò la mia rabbia. È un libro, cioè, si fermava chiaramente nel 2011, e molto incentrato, per chi lo comprasse, insomma, sulla fase, diciamo, epica della carriera di Edoardo Bennato. E, diciamo, il grosso del libro è quella, diciamo, ho scavato soprattutto ho fatto interviste, ho visitato emeroteche, insomma, tutto un discorso di ricerca abbastanza pesante, e nel periodo, diciamo, 73-80, quello, diciamo, è il momento di massimo fulgore di Edoardo Bennato, uno che comunque ha continuato a fare musica anche dopo il trionfo di San Siro del 1980, ricordo, no? E tutta una carriera che va in progressione, che parte malissimo e arriva invece nel 1980 al concerto di San Siro.
Possiamo dirlo, anche se lui magari non ne sarà completamente d'accordo, possiamo dirlo che il concerto di San Siro, se vogliamo, è il punto più alto della carriera artistica di Edoardo?
Ma questo penso che l'abbia detto, l'abbia comunque pensato sicuramente anche lui. Sì, è sicuramente il punto più alto.
Che lo pensi è un conto, che poi lo riesca a dichiarare, forse.
Sai, è difficile per un artista, io credo, insomma, che è sempre alla ricerca della canzone migliore, altrimenti non continuerebbe più a fare questo mestiere. È sempre alla ricerca di qualcosa di meglio di quello che ha fatto in passato, quindi non se lo può neanche ammettere. Però certamente, sai, nella storia comunque, alla fine, in qualsiasi gruppo artista, anche tra i grandissimi internazionali, penso ai Beatles, che sono durati 7 anni, no? Sono il punto più alto, l'hanno raggiunto probabilmente alla fine, insomma, della carriera. Anche Bob Dylan, diciamo, cioè, alla fine il fulcro, il momento in cui sei significativo, il momento in cui
sei sul tetto del mondo,
sul tetto del mondo, sì, cioè il tuo talento, la fortuna anche di essere nel momento giusto, di dire le cose giuste nel momento giusto, ha anche una data di scadenza. Dopo si continua, si fanno anche cose molto belle. Scrivo anche nel libro che in ogni disco, quasi in ogni disco di Edoardo, c'è comunque qualcosa di molto interessante, di bello da sentire.
La zampata
anche nell'ultimo disco uscito nel 2020, cito, non so se la sentiremo più tardi, ma perché no?
Ma io ti ho detto, sono molto rigido, quindi chiuderemo con un brano del 75, non andiamo oltre quello, insomma, anche perché poi in realtà, anche se questo libro ovviamente arriva a percorrere le ultime tappe proprio fino all'altro ieri, più o meno, fino a ieri anzi, in realtà rispetto al precedente comunque ha una parte più corposa che, come giustamente hai sottolineato, riguarda gli inizi della carriera fino a Burattino senza figli, no, neanche, forse giustamente su Sono solo canzonette ci andiamo un pochettino a diciamo che il libro è sbilanciato da questo punto
di
vista.
Sì, assolutamente, ma guarda, poi ti dico anche, Fabrizio, a me affascinano moltissimo queste storie di artisti che riescono a farcela tra mille difficoltà, diciamo, che non partono bene, hanno difficoltà a partire, a trovare gli incastri giusti, discografici, di collaboratori, eccetera. E Edoardo ci ha messo tantissimo tempo a riuscire a trovare anche la formula giusta e le situazioni giuste. Lui parte nel 1900, cioè Edoardo è del 46, il primo 45 giri lo fa nel 66.
Ricordiamo 45 giri uscito per la numero 1.
il primo 45 giri uscito, il primo scopritore di Edoardo Bennato fu il grande Vincenzo Micocci, certo, fondatore dell'IT Records, esatto, sì, quella sì, che fatto, poi portò al successo Francesco De Gregori e
Rino Gaetano,
esatto,
il stesso Ron, che ancora si chiamava Rosalino Cellammare. I primi dischi tipo Il Gigante e la Bambina erano con IT Records,
sì, tantissimi, anche tantissimi, un gruppo come Pierrot Lunaire per esempio,
sì,
è partito,
abbiamo avuto ospite Arturo Stalteri, che appunto ne era proprio il fondatore, anche se giovanissimo all'epoca.
Quindi Bennato parte nel 1966 con un 45 giri scritto dal punto di vista del testo addirittura da Alessandro Portelli, cioè il grande musicologo dilaniano, e appunto Bennato dilaniano anche lui, insomma, si erano trovati.
Etnomusicologo, come no? È stato anche ospite da noi, autore appunto di grandi e importanti libri che riguardano la tradizione orale, insomma, personaggio a tutto tondo. Infatti la curiosità di questo libro è proprio quella, cioè di andare a scovare questi episodi che poi sono anche emblematici di un periodo di particolare fervore della scena culturale musicale italiana, che adesso come adesso ci sembrano assolutamente inverosimili o impossibili che possano realizzarsi. Insomma, ricordiamoci che quelli erano gli anni in cui, per esempio, De André collaborava con Fernanda Pivano, insomma, e quindi c'era un grosso travaso anche di cultura tra punti di vista lontani che poi si andavano a ricongiungere. Questo episodio del primo 45 giri ne è la dimostrazione, insomma, no?
Sì, diciamo, cercando anche di aggiungere qualcosa a quello che hai detto tu, la carriera di Edoardo Bennato è anche molto interessante da un punto di vista familiare, nel senso il fratello di Eugenio Bennato. E, a proposito di etnomusicologia, cioè è stato uno dei fondatori della nuova compagnia di canto popolare, voluta da, diciamo, assemblata da Roberto De Simone, il grande Roberto De Simone,
citato.
Avete mai sentito Roberto De Simone?
Sì, che poi parla, esatto, della musica italiana, e alla fine sembra quasi che parli della musica italiana di oggi, se vogliamo, no?
Che non si va più avanti, come dice. E anche questa è un'influenza abbastanza importante per Edoardo, insomma, nella sua, cioè la napoletanità, no, di Edoardo, che ogni tanto si riscontra anche nel suo voler fare il rock and roll, il cantautorato, eccetera, in alcune canzoni, Maghi, sì. Maghiella,
sì, alla
fora, come cantava sulla Torre di Babele. E, quindi, insomma, c'è anche questo elemento, però era un periodo molto pionieristico, diciamo, quegli anni 60, i primi anni 70 anche, dove c'è di mezzo anche il Piper, per esempio il Piper di Roma, dove i fratelli Bennato conoscono le sorelle Bertè, Mia, sì, Martini e Loredana Bertè. E poi l'arrivo chiaramente di Bennato al numero uno, cioè lo sbarco, diciamo, nella casa discografica di Lucio Battisti, di Mogol e di Sandro Colombini, insomma, dove conosce, fra l'altro, non gli va bene al numero uno, perché è tutta quella casa discografica un po' riversata verso Battisti, che in quel periodo sta esplodendo, quindi tutti gli altri ne risentono, tra cui Bennato. Però lì conosce Sandro Colombini, egregio, eccelso produttore,
anche se vogliamo in questo caso quasi un fratello maggiore, insomma, se vogliamo quasi un
assolutamente, sì, hai trovato
padrino, insomma, se
sì,
vogliamo.
No, veramente un fratello maggiore, veramente una presenza fondamentale, perché io credo che il successo di Bennato sia, cioè alla fine, sai, anche parlando, insomma, il successo di Bennato è arrivato anche per via di Sandro Colombini, per le sue scelte produttive che sono sempre state efficaci, insomma.
Sì, è stato un ottimo consigliere, tra l'altro, insomma, per quello che riguarda anche lo smussamento di certi angoli della personalità di Edoardo, che probabilmente non lo avrebbero aiutato nel successo. Insomma, lui non era tanto disposto a mandare giù bocconi amari, quanto, insomma, grazie alla, diciamo, l'intercessione di Sandro Colombini, alla fine tante cose se le è fatte andare bene, ecco.
Sì, guarda, dal punto di vista caratteriale, proprio questo carattere chiuso, introverso, non da affabulatore, insomma, e io penso che ha nuociuto molto a Edoardo, e anche, gli ha anche creato probabilmente dei problemi per decollare, e forse gli ha creati anche dopo che il grande successo era svanito, insomma, nel periodo successivo, e in questo, sì, in questo Colombini è stato fondamentale. Però sono stati fondamentali anche, sai, il successo non avviene mai per caso o in maniera, non sei mai isolato, devi avere degli ottimi collaboratori, e Edoardo li trovò in primis nel fratello e poi in tantissime altre persone che hanno suonato con lui, cioè in Roberto Ciotti, Tony Esposito. Era il periodo del Naples Power, quello.
Sì, infatti approfitto per salutare e ringraziare anche Renato Marengo, che, se vogliamo, è quello che ha coniato anche questo termine, che ha speso ovviamente buone parole riguardanti questo libro che riempiono la quarta di copertina di questo Rinnegato, che effettivamente fa un pochettino il punto della situazione, insomma, unisce tutti i puntini come in una vignetta della settimana enigmistica. Io una cosa che vorrei chiederti, proprio riguardo una affermazione che viene fatta da un importante critico musicale, per Giuseppe Caporale, che io però sottoscrivo, quindi insomma sono abbastanza d'accordo, e spiega tante cose che ci raccontano Edoardo Bennato, al di là di quello che poi sono i comunicati stampa oppure le informazioni ufficiali. Qui dice, virgolettato, Edoardo aveva lo stesso difetto di Baglioni, entrambi hanno sempre voluto apparire degli intellettuali, cosa che non sono. A Edoardo dicevo: accontentati di fare il rocchettaro, che va benissimo, sei un magnifico rocchettaro, ma perché devi tirarmi fuori queste panzane? Che in effetti adesso, ovviamente qui c'è un po' di aneddotica ed è anche forse volutamente provocatoria come cosa, però in realtà è stato proprio il limite per il quale a un certo punto Edoardo Bennato, anche a profondi estimatori quali io dalla prima ora, noi quando ci siamo sentiti ti parlavo, poi leggendo il tuo libro ho capito che era questo famoso teatro circo quello che mi vide per la prima volta al cospetto di lui con, credo, ricordo bene, se non era Roberto Ciotti era Tony Esposito.
Quelli e i grandissimi concerti di Edoardo degli anni 70, quasi da solo col tamburello e pedale, l'armonica, e accompagnato.
Io ebbi proprio una folgorazione,
Cazzù anche.
Ebbi una folgorazione, cioè lì a quel punto, a parte che c'è questa stranezza tra la sua difficoltà di approccio privato, quasi timido, quasi, se vogliamo, anche molto che si isola, no? E invece la comunicativa che riusciva e tuttora riesce ad avere sul palcoscenico.
È un animale da palco, lo è tuttora, io l'ho visto lo scorso 12 settembre qua a Roma all'Auditorium, ormai, cioè, e adesso chiaramente ha un'età abbastanza importante, però
diciamo
lui,
che l'estate prossima arriva agli 80, quindi abbiamo detto tutto, insomma.
Però riesce ancora a essere un animale da palco, a divertirsi sul palco e a stare sul palco 2 ore e mezza in piedi, insomma, non è banale.
A proposito,
ci vorrei arrivare anch'io,
ci metterei la firma. A proposito di questo live più recente, quindi diciamo la testimonianza più, come dire, più vicina ad oggi della sua, di come viene accolto dal pubblico, no? Indubbiamente immagino che la cavea sia stata dominata dai diversamente giovani, per così dire.
Devo dire abbastanza. Speravo che fosse un po' più, perlomeno la parte di sotto,
la platea
che è anche più cara, quindi cioè un ragazzino che si può permettere la platea, forse va su, ecco. Su non ho controllato, però in platea sì, senz'altro.
Perché questo mi porta, se vogliamo, ad una importante considerazione, che poi, se vogliamo, è il giusto riconoscimento che per certi versi chiude il libro, cioè che poi porta alla tua dichiarazione nei confronti di Edoardo Bennato. Tu dici Oggi molti dei ragazzi che si accostano per la prima volta alle sette note conoscono Edoardo Bennato solo per Il gatto e la volpe o Viva la mamma, due pezzi che non rendono affatto l'idea di quanto sia stato importante e innovativo per la musica nel nostro paese, in particolare tra il 73 e il 75, quando primo fra tutti dimostrò che era possibile formulare una proposta rock autoctona che fosse efficace e convincente, quanto quella proveniente da oltre Manica e oltre Oceano. Io penso che una dichiarazione, diciamo, di ammirazione, di riconoscenza come quella che hai avuto tu in queste poche righe racchiuda non solo il senso di questo libro, ma anche, diciamo, il giusto tributo che noi, al netto delle legittime critiche che possiamo sollevare, perché poi tra l'altro, come giustamente dicevi te, 50 anni passa di carriera inevitabilmente hanno degli alti, dei bassi, dei momenti discutibili e delle fasi respingenti, se vogliamo.
Sì, scelte sbagliate anche musicali, insomma, Edoardo ha probabilmente c'è stato un periodo in cui lui era un cantautore serio, no? Per un periodo, infatti la cosa che ti avevo anche detto, che io conobbi Bennato in un momento, ero un ragazzino alla fine degli anni 70, quando Bennato era il numero uno, dei cantautori, cioè dei cantautori seri, cioè era...
All'epoca essere il numero uno dei cantautori era automaticamente essere il numero uno, perché
era il numero uno, c'era quello
in Italia. I cantautori erano, diciamo, Dio sceso in terra, insomma.
Sì, c'era lui che se la batteva con Guccini e c'era De Gregori che stava dietro, Dalla stava dietrissimo per un periodo, insomma, e De André, vabbè, faceva parte già di un'altra generazione, quella precedente, però lui era il numero uno, l'ho visto dai ragazzi dell'epoca, insomma, è stato il principale cantautore di quel periodo, diciamo, insieme a Guccini probabilmente, e poi c'era Lucio Battisti che faceva un discorso diverso, va bene, che vendeva tantissimi dischi, poi però era visto come commerciale, come
no,
dire.
E poi anche perché non essendo autore dei testi, esatto, diciamo, non rientrava nella stessa identica classificazione di Guccini e di Bennato, no?
Esatto, però poi veramente mi sono chiesto a un certo punto, ma Bennato perché ha perso così quello status, diciamo? A un certo punto l'ha proprio perso, quello status di uno dei grandi, diciamo, dei nostri grandi cantautori degli anni, di quegli anni, ma per esempio è uscito fuori Rino Gaetano, e che all'epoca lo conoscevano in pochi, e oggi, cioè oggi, insomma, negli ultimi 30 anni Rino Gaetano ha fatto un balzo in avanti spaventoso.
Me, rientra anche La fine tragica, un po' maledetta, sì, che ovviamente
il film
ce l'ha portato via molto giovane, quindi insomma è ovvio che tutto viene come dire avvolto da un'aura leggendaria, quindi chi sopravvive purtroppo certe volte ne paga le conseguenze, certo, a livello anche di considerazione. Però a proposito di film, quando ci siamo sentiti abbiamo accennato brevemente al documentario che è uscito quest'estate, che poi è tuttora disponibile su Rai Play. Volevo sapere che idea ti sei fatto, quanto, diciamo, sei soddisfatto di quell'opera.
Allora, guarda, no, io so che alcune persone non sono rimaste particolarmente soddisfatte, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ricreare alcune situazioni su cui non c'erano immagini, insomma. La scelta di alcuni ospiti poco congrua, un Marco Giallini che non c'entra molto, Pieraccioni c'entra pochissimo,
Giovanotti ce lo fa entrare per forza.
Però devo dire, a me almeno la prima parte è piaciuta molto, perché ho visto, proprio grazie anche all'intelligenza artificiale, anche filmati d'epoca molto belli che avevo visto su YouTube, in realtà poi alla fine, però assemblati così. Cioè, ho visto il mio libro, come dire, prendere vita. Sai, quando uno scrive una sceneggiatura, magari, poi glielo fanno quel film, e tu vedi, però, un po' era come me l'ero immaginato, era un po' diverso da come me lo immaginavo. Quindi quella prima parte mi è piaciuta tantissimo. E ti giustifico la presenza di quegli ospiti che non c'entravano tantissimo, per via del fatto che comunque era un'occasione scusa, importante, era una trasmissione su Rai 1 in prima serata, e quindi bisognava mantenere l'interesse del pubblico.
Serviva qualche
erano
gancio,
trucchetti,
no?
Sì, sono trucchetti professionali, per dire, ti metto là Jovanotti così non cambi canale, certo. Ti metto Carlo Conti c'era, che pure non c'entrava nulla,
però per chi sta su Rai 1 è come se fosse uno di casa,
sì, esatto, quindi te lo giustifico.
Il documentario si intitola Edoardo Bennato sono solo canzonette. E tra l'altro devo dire che tutta la parte che riguarda il Sud America, l'inizio della carriera, è veramente coinvolgente e sorprendente, se vogliamo, perché io mi immagino questi tre ragazzini sul piroscafo, veramente qualche cosa un po' quasi da tornatore, se vogliamo, quasi da film, oppure quello di recente che ha fatto Salvatores, Napoli, New York, no? Questi viaggi veramente avventurosi, con una madre che li lascia sopra una nave, quasi come se...
No, sono partiti con la famiglia, sono partiti con tutta la famiglia.
Ma pure la madre c'era?
Sì, tutta la famiglia, era una crociera pagata, insomma, tutta la famiglia andò là. Però io penso che quello sia stato un episodio veramente fondamentale, nel senso, quando tre bambini, diciamo, tre ragazzini, Edoardo era poco più che 11, 12, 13 anni, non ricordo l'età esatta, e quando, diciamo, suoni, la gente applaude, a quel punto non torni più indietro.
No,
nessuno
come
dei tre
di...
è una droga,
di tossicodipendenza, cioè.
E nessuno dei tre è più tornato indietro poi alla fine, perché Edoardo ha fatto la carriera che ha fatto, Eugenio anche, e anche lo stesso Giorgio, fratello importantissimo per altri versi dal punto di vista organizzativo, ha seguito tantissimo Edoardo, il terzo fratello Giorgio, come fonico, come Rodi, poi come, diciamo, a capo della casa discografica di Edoardo, ha gestito i contatti e con le case discografiche, quindi
e
anche
poi
Giorgio
un pochettino
Bennato
ha assaporato il successo nel suo piccolo, perché è stato a Sanremo, anche se ovviamente con
Giorgio Zito per un periodo,
che era il cognome della madre, giusto?
Sì, lui si sì, era il cognome della madre, perché già non voleva, c'erano due, già Edoardo protestato molto, certo. C'è stato un periodo in cui Eugenio Bennato si dovette far chiamare Eugenio Ben.
Sì, non solo, e poi
ci fu questo querel tra i fratelli.
Sì, perché poi c'erano molti organizzatori, molti promoter che giocavano sul fatto, quindi magari facevano il cartellone con scritto E puntato,
sì,
Bennato,
sì, puntato Bennato,
perché ovviamente facevano, ovviamente parlando e pubblicizzando concerti di Eugenio, che all'epoca non era per niente famoso, proprio per sfruttare l'onda di celebrità del molto molto più osannato Edoardo. Io purtroppo siamo, come dire, con dei tempi un po' stretti, e quindi vorrei che tu facessi una piccola chiosa, e poi avrei una domanda da farti sul pezzo con il quale chiudiamo, che a questo punto sarà un pezzo rigorosamente del 75, perché certo, è proprio la regola ferrea di questa trasmissione. Cosa ti rimane di questa lunga cavalcata? Cioè, che cosa, qual è, alla fine uno si sente quasi svuotato di tutte le energie, come se fosse stato un parto plurigemellare, no? Che cosa ti rimane di questa, o meglio, per esempio...
personalmente?
Sì.
Guarda, no, ti dico, personalmente io mi sono divertito un mondo a scrivere questo libro e a conoscere tutti, cioè mi sono immerso nel Naples Power, ecco, è stata un'immersione fantastica, nel passato fra l'altro, negli anni 60, negli anni 70, l'ho sentito raccontare storie, soltanto una parte delle quali hanno trovato spazio nel libro, e storie come quella di Patricia Lopez, per esempio, che a un certo punto ha fatto
la spalla
nei concerti di Bennato, veniva fischiata perché la gente voleva vedere Bennato, non voleva sentire una ragazzina che cantava le canzoni da Joan Baez, non era proprio...
Guarda, io posso essere testimone di un episodio altrettanto, come dire, imbarazzante. Io anni fa vidi Enzo Avitabile aprire per James Brown ed è stato massacrato, poverino, insomma. Davvero. Enzo Avitabile, stiamo parlando di uno dei più importanti musicisti della scena italiana,
certo.
Quindi purtroppo è il pedaggio da pagare se stai a togliere tempo a quelli che aspettano la stella. Tra l'altro poi con forse anche delle forme di maschilismo latente.
Assolutamente, che... no, sicuramente, gli anni 75, 76 senz'altro. E poi veramente ho conosciuto delle persone fantastiche, come, ti faccio un nome, Patrizio Trampetti, a cui spesso non viene data la rilevanza che dovrebbe avere. Insomma,
già
lui...
solo per il testo...
già soltanto per almeno un paio di testi, perché lui ha scritto Un giorno credi, che la conosciamo quello, tutti a memoria. Un giorno credi, una delle più belle canzoni degli anni 70,
una più belle delle canzoni, punto.
Lui ha scritto anche Feste di piazza, che è pure meraviglioso, che si sente meno, devo dire, in questi giorni, sì,
perché forse è un po' più circoscritta temporalmente, cioè rappresenta molto bene quegli anni, però adesso,
però ci sono ancora le feste di piazza, quelle sacre, sì, anche se anche se Patrizio mi ha chiarito che lui scriveva in particolare le feste dell'unità, le feste eccetera, eccetera, parlava in particolare di quelle. E, no, Patrizio Lampetti è un grandissimo artista, e poi ha collaborato anche con continuato a collaborare, insomma, con scusa, non mi ricordo il nome dell'altro componente della compagnia di canto popolare, vabbè, niente.
Comunque,
scusa,
insomma, un personaggio fondamentale della storia, anche della riscoperta della tradizione, insomma, no?
Sì, assolutamente, guarda, quindi da questo libro mi resta il piacere di aver sentito la mia voce di gente che ha collaborato insieme, anche persone che sono passate di là magari per un disco, un'apparizione, che sono state nella vita di Edoardo per poco tempo.
Tranquillo.
Pensavo di aver spento.
Sì, insomma, quindi è stato anche dal punto di vista umano.
Dal punto di vista umano è stata un'esperienza molto molto bella, molto molto bella. Mi sono rimaste anche quelle che posso definire anche delle amicizie, insomma.
Beh, insomma,
non con Edoardo, però. Perché Edoardo, questo libro, la prima edizione, quantomeno non è, ho svelato troppi altarini, diciamo, perché gli potesse piacere questo libro.
Beh, ma d'altro canto spesso succede che le biografie sono un pochettino, soprattutto quelle che non sono tra virgolette autorizzate, insomma, ne è piena la bibliografia del, basti pensare alle biografie dei Rolling Stones o dei Beatles eccetera, eccetera, c'è sempre qualcuno che pesta i galli all'artista in questione, la cosa non necessariamente finisce a tarallucci e vino, certo. Io devo confessarti che nel mio excursus che riguarda il 1975, prima di imbattermi nel tuo libro, avevo già dedicato un piccolo spazio nella nostra trasmissione al disco di Bennato del 75, che è uno dei migliori sicuramente.
Io che non sono
l'imperatore, quindi è ovvio che oggi non potevo che chiudere con quel lavoro, evitando magari una ripetizione. Cioè, io all'epoca ho proposto quello che fu il 45 giri, Io che non sono l'imperatore, e forse il brano che risulta essere il più trascinante, insomma, ce ne sono, il disco è tutto bello, però in questo caso volutamente, visto che ci troviamo nell'anno santo,
cioè,
e questo potrebbe essere un'ottima chiosa per chiudere con un, diciamo, uno scambio di opinioni, ho scelto Affacciati, che tra l'altro è alla fine un pezzo dal vivo
registrato all'Università di Milano. Sì.
Perché in effetti evidenzia tutta il furore iconoclasta, se vogliamo, di Bennato. Ricordiamoci che aveva avuto episodi anche molto trasgressivi nei confronti del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, insomma, non ne mandava certo a dire. Allora, siccome per certi versi è diciamo proprio nei confronti della figura del Papa, non riferita nello specifico a Paolo VI, che poverino poi tra l'altro, insomma, non è stato neanche, se vogliamo, di quelli più, cioè, ma se vogliamo parlare di Wojtyła è tutto un altro discorso a livello di impatto nella storia del mondo, però ecco, io trovo che ci siano anche delle analogie su quello che può essere la situazione del presente, cioè questa sua particolare virulenza nel, come dire, non sapersi rassegnare all'idea che un personaggio così importante poi alla fin fine o protegge certi poteri forti, se vogliamo, o comunque non incide più di tanto in quello che potrebbe essere la storia del mondo che lo circonda.
Ma lui non la fa più da tanto tempo, Affacciati, però guarda, c'è un live che si chiama Io c'ero, non so se vi è capitato di sentirlo, è stato registrato nel 75 a Roma al Teatro Tenda, dove si capisce che quando lui attacca le prime note di questa, cioè si sente a faccia e comincia a cantare a faccia, cioè la gente,
con l'eco,
la gente con l'eco, cioè la gente esplode. Cioè, era uno dei pezzi più richiesti all'epoca, del suo pubblico, insomma.
Come Uno Buono pure, ricordo, sì, all'epoca, sì, sì.
Però erano i più amati, insomma.
E invece la domanda per la quale appunto ti chiedo di darmi un tuo parere, secondo te un brano come Faccia di Affaccia ti aveva un potere più dirompente allora o ce l'avrebbe adesso? Seconda domanda, diciamo, una relativa della prima, verrebbe oggi censurato o comunque in qualche maniera in questo mondo dei social verrebbe in qualche maniera
senz'altro.
Già di suo qualsiasi opinione crea un dualismo, una contrapposizione. Però ecco, io credo, per come la vedo io, forse perché all'epoca ero più garibaldino per certi versi, che adesso un pezzo del genere non lo scriverebbe nessuno e allora, per paura di scriverlo.
Ti faccio i complimenti per questa domanda, perché io sinceramente non ci avevo pensato. Cioè, è una buonissima domanda, nel senso, oggi si potrebbe fare una Faccia di Affaccia di... E non lo fanno, non la fanno. La verità è che, cioè, io prima in Capra Carità ti ho detto: no, forse si potrebbe fare, ma effettivamente ma non chi? Lo fanno, quindi no, ma non lo fanno. Ma un rapper, tu ci pensi, i rapper dicono le cose, dicono qualsiasi cosa alla
sì,
fine.
Sì, però mettersi contro il Vaticano.
Esatto, non è vero, però non, non la fanno.
Tutti famiglia,
No, ma non la fanno, nessuno l'ha più fatta una canzone del genere. Cioè, questo... nessuno ha più toccato, diciamo, questioni religiose, insomma, toccano di tutto, ma una questione del genere non l'hanno più toccata. Quindi forse, pensandoci bene, ti direi forse no.
E
forse
se
oggi
vogliamo...
e con i social verrebbe sicuramente, vabbè, si creerebbero i due schieramenti.
Sì, sì, che si parlerebbe più di questo che della canzone, probabilmente, sì. Perché poi metterebbe bocca anche gente che non ha mai sentito musica, gente che non ha mai sentito questa canzone.
Ma si è parlato per una settimana della canzone che Fedez ha dedicato a Sinner, dove denigrava, paragonava Sinner a Hitler. Ecco, però paragonare Sinner a Hitler magari lo puoi fare, paragonare il Papa non so cos'altro,
certo.
Probabilmente non... Guarda, probabilmente non lo fanno per motivi di opportunità, perché capiscono
che
potrebbero bruciarsi. Beh, Bennato in realtà non si bruciò affatto, anche se a un certo punto effettivamente anche lui, ma da quasi subito, perché la fece nel 75, il 76, poi a un certo punto era già sparì dal suo repertorio dal vivo.
Beh, anche perché poi nel 77 arrivò, non sono solo canzonette, che sì, ovviamente portò, diciamo, il discorso da un'altra parte. Però ecco, se vogliamo chiudere con una... come dire, un riconoscimento ulteriore dello spessore di Edoardo Bennato, va detto per l'appunto che, insomma, onore al merito di chi ha avuto questo coraggio, no?
No, fammi dire una cosa, allora, una delle cose che ho scritto con forza, diciamo, nel libro, è che Bennato in realtà è stato il primo punk italiano, perché a Faccia di Affaccia, proto-punk, diciamo, ma già nel 74, 70, quando il punk era lì da venire, ancora da venire, insomma.
Perché se pensi, stavano
più erano ragazzetti. Se pensi anche a Salviamo il Salvabile, cioè era già proto-punk quella roba. E Bravi Ragazzi, a Faccia di assolutamente, cioè... se ci metti le chitarre elettriche così diventa un pezzo di Sex Pistols,
sì, sì.
Capito?
Con tutto poi il, come dire, il bagaglio nostro italiano, che ovviamente oltre Manica, oltre Oceano non hanno, quindi insomma qualche cosa che ci rappresenta anche di più, no? E infatti è proprio questo che volevo mettere in evidenza, che al netto di tutto quello che poi si può criticare della carriera molto altalenante, molto in certe fasi molto discutibile di Edoardo Bennato, però quel Bennato lì non c'è partita, insomma, è proprio un'altra categoria. Anche quando scimmiotta nel primo disco Elton John, ma che gli va a dire? Cioè, lui tutta la storia, tutta la palestra della numero uno la sa mettere a frutto benissimo. Per certi versi, quelle canzoni di Non farti cadere le braccia, dal punto di vista musicale, sono assolutamente ineccepibili, cioè sono dei capolavori. Senza parlare dell'ambito, diciamo, più dirompente.
Più rocchettaro. Anche se lui il successo poi lo trova andando ai festival, diciamo, politici e meno, insomma, però più o meno politici degli anni 70, e diventa un idolo, diciamo, di gente che andava a vedere anche Alan Sorrenti, Claudio Rocchi, arriva certo. questo e l'infiamma, insomma, ma da solo poi.
Sì, perché poi c'era quest'area da Masaniello, da Pazzariello, insomma, che indubbiamente gli calzava a pennello proprio il fatto che le sue origini, diciamo, vesuviane, vulcaniche, sono più che, come dire...
Guarda, un grande dispiacere che ho, che dobbiamo avere, è che esistono pochissime immagini di quei festival di quell'epoca totalmente pionieristica, insomma. Abbiamo qualche foto, abbiamo qualche apparizione TV, però non... c'è molto poco per capire esattamente cosa faceva, che tipo di forza della natura fosse Edoardo Bennato nei, diciamo, nei primi anni 70, soprattutto anche dopo, insomma, però sì, in sì, quel periodo in cui era ancora un giovane guaglione, ecco,
sì,
insomma.
Sì, e poi appunto c'aveva un'energia assolutamente contagiosa, questa era la cosa bella, che uno usciva da quei concerti e tornavi a casa che volevi cambiare il mondo, se vogliamo, no? Che
certo,
era poi
infiammava il pubblico come nessuno, insomma, in quel periodo degli italiani, sicuramente. Quindi, scusa, per tornare, faccio una chiosa così, per tornare, tutto, cioè, diciamo, quel Bennato, io a un certo punto l'ho visto dimenticato proprio, dimenticato anche con le nuove generazioni. Le nuove generazioni lo vedono veramente come quello di Viva la Mamma, come Il Gatto e la Volpe, ma quattro canzoni in croce, certo. Insomma, non il grande cantautore che è stato, che sicuramente è stato, insomma, come, cioè, non va, anche le nuove generazioni non vanno a ricercare le sue vecchie cose come Guccini, De André, De Gregori, è rimasto un po' così
cristallizzato.
Il motivo fondamentale è che ha sbagliato alcune mosse, cioè è andato da un'altra parte, cioè si è proposto come un artista commerciale, Viva la Mamma,
sì, diciamo,
Notti Magiche, viene visto anche così, e identificato in maniera un po' ambigua, insomma, e quella parte è andata un po' persa. Però chi lo conosce sa che c'è stata.
O chi lo ha conosciuto all'epoca. Non lo può negare, insomma. A netto di quello che poi può essere il giudizio finale, no? Di quello che uno può dire, sì sì, però alla fine preferisco un'altra cosa, no? Certo. Però quello che ha fatto è assolutamente unico.
Resta lassù, insomma, è fondamentale. E chi lo sa, secondo me, ha il dovere, come ce l'abbiamo, come dire, tu, come ce l'ho io,
di gridarlo forte.
Di tramandarla questa cosa, di dirlo. Andatevi a ascoltare i grandi dischi di Edoardo Bennato in primis degli anni 70. Poi, se volete andare oltre, c'è qualcosa di molto buono anche dopo. Però
vi abbiamo avvisato. A vostro rischio e pericolo, vai, voglio chiudere con una nota un po' ironica. Allora, ricordiamo questo bellissimo libro di Francesco Donadio, nostro ospite odierno, Rinnegato, vita e canzonette di Edoardo Bennato, uscito per Il Castello, un libro appunto per chi vuole esplorare, come facciamo noi in questa trasmissione, gli anni 70 e non solo, perché poi gli anni 70 sono le radici di quello che succede oggi. Questa è una lettura assolutamente raccomandabile e godibilissima. Quindi, come premesso e promesso, chiudiamo nel ringraziare Francesco Donadio con l'ascolto di un pezzo del 75, la già citata Affacciati e Affacciati.
E vi ringrazio voi, grazie Fabrizio, grazie che ci è stato ad ascoltare.
ti affaccio, sì, dai, non ti stancare. Affacciati, affacciati con i tuoi gesti larghi e con i tuoi vestiti bianchi. Affacciati, affacciati, benedici, guardaci, guardaci, tanto sono quasi 2000 anni che stai a guardare. Affacciati, affacciati, dai, non ti stancare.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.